Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Io mi ritrovo ancora nella corte di Pachino, da 8 anni in qua che venni, e vi sono bene occupato, et qua penso finir la mia vita, poiché così desidera questo re. Si sono fatti molti cristiani in 4 case che abbiamo in 4 luoghi più principali del regno, e molti vengono alle messe, si confessano e comunicano le feste principali, e todono con gran gusto la parola di Dio, con che si fa gran frutto, ma molto più con i libri che si stampano in lingua cinese, et quest'anno se n'è stampato uno, che è stato molto accetto, ed è stato ristampato in 2 o 3 altre province. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Mario Scattoni in console, Eva Rohrmann ed Elena Colson in regia. Io sono Fabio Colagrande. Quelle che abbiamo appena ascoltato sono parole scritte nel 1608 al fratello Antonio, canonico a Macerata, dal padre missionario gesuita Matteo Ricci, che si trovava a Pechino, come avete sentito. Nato a Macerata nel 1552, Ricci fu inviato missionario in Cina nel 1571. E vi morì nel 1610. Pianto dai propri confratelli, rispettato dai dotti mandarini dell'impero e onorato dall'imperatore in persona, che volle la sua sepoltura a Pechino, dove le sue spoglie riposano. Proprio a padre Matteo Ricci sono dedicate tantissime iniziative in Italia e in Cina, proprio in occasione del 400° della sua morte, che si celebra il prossimo anno, 1610, la morte appunto di padre Matteo Ricci. Nel messaggio inviato alla diocesi di Macerata per l'avvio delle celebrazioni nella ricorrenza di questo 400°, il Papa afferma che, considerando la sua intensa attività scientifica e spirituale, non si può non rimanere favorevolmente colpiti dall'innovativa e peculiare capacità che gli ebbe di accostare con pieno rispetto le tradizioni culturali e spirituali cinesi nel loro insieme. A padre Ricci è dedicata una mostra presentata in settimana nella sala stampa vaticana. Padre Matteo Ricci fra Roma e Pechino, ai crinali della storia. Per ricordare il missionario gesuita in questo 400° della sua scomparsa. Un allestimento composto da 5 sezioni e visitabile presso il braccio di Carlo Magno in Vaticano a partire dal 30 ottobre fino al 24 gennaio 2010. Alla presentazione di questa mostra presso la sala stampa della Santa Sede ha partecipato anche Monsignor Claudio Giulio Dori, vescovo di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia, che ha auspicato un'accelerazione del percorso di santità di padre Ricci. E in questo momento Monsignor Giulio Dori è in linea con noi, lo salutiamo e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ben trovato, Monsignore.
Grazie a voi, buona giornata anche a voi.
Eccellenza, dunque questa mostra importante al braccio di Carlo Magno in Vaticano celebra la figura di padre Matteo Ricci. Quanto per la sua diocesi questo anniversario, il 400° della morte di questo gesuita che celebreremo il prossimo anno, è importante? Che significato ecclesiale e culturale assume?
Beh, la città di Macerata e anche la diocesi in qualche modo si identificano in padre Matteo Ricci perché lo riconoscono come il cittadino più illustre, più importante. Padre Matteo Ricci ha segnato una svolta nell'azione missionaria della Chiesa perché ha incarnato uno stile di inculturazione facendosi cinese tra i cinesi e aprendo una nuova prospettiva fino allora impraticabile, impenetrabile, perché anche San Francesco Saverio si è fermato alle soglie della Cina. Lui è riuscito ad entrare proprio perché ha amato i cinesi, il primo libro che ha scritto è sull'amicizia, quindi ha creato una relazione profonda di stima, di apprezzamento della cultura cinese, e in questo modo è riuscito anche a far entrare progressivamente l'annuncio evangelico, e in questo è un esempio, è un modello da riscoprire per la società civile. E le celebrazioni non sono solo di carattere religioso, sono davvero un momento celebrativo di tutta la realtà marchigiana. Il comitato è composto proprio dalla regione, dal comune, dalla provincia, dall'università, dalla diocesi, perché insieme vogliamo rendere omaggio a questa figura e presentarla proprio come modello per la società contemporanea nel dialogo tra l'Occidente e l'Oriente.
Ecco, qual è l'attualità ecclesiale proprio della figura di padre Ricci, secondo lei?
Beh, il primo elemento che stupisce leggendo le sue lettere e le sue opere, sia quelle scritte in cinese, sia tutte le iniziative che ha portato avanti per far conoscere la Cina anche all'Occidente, alla Chiesa, a Roma, è tutto ispirato da una grande passione per il Vangelo, un amore a Gesù Cristo che traspare da ogni sua iniziativa. E ha servito questo ideale missionario con grandissima intelligenza, certamente aveva doti non comuni di saggezza, di memoria, di conoscenze che aveva accumulato anche negli anni di formazione al Collegio Romano, quindi era un gesuita con tutto l'ardore ancora dell'epoca iniziale della Compagnia di Gesù, affascinato da questa missione in Oriente. E quindi il primo elemento da apprezzare è certamente la sua fede intrepida e coraggiosa. Il secondo elemento è che ha saputo farsi interprete del desiderio che la Compagnia di Gesù aveva di portare il Vangelo dalle sue lettere, soprattutto quelle annuali che scriveva al generale della Compagnia, si comprende quanto tutta la sua azione fosse sinergica con i confratelli dell'Asia, soprattutto il padre Valignano lo aveva incoraggiato anche a un certo punto a cambiare strategia, da bonzo difatti diventa letterato, cioè si inserisce quei ceti alti della cultura cinese proprio perché si era reso conto che solo passando attraverso questi livelli alti della cultura cinese poteva arrivare fino alla città imperiale, dove è arrivato, dove ha potuto presentare all'imperatore i suoi doni, dove è stato accolto con grandissimi onori e per primo nella storia della Cina è stato seppellito come straniero nella capitale Pechino. E quindi questo è un segno davvero di una testimonianza di fede, di cultura, di dialogo sociale tra popoli che illumina il cammino della Chiesa.
Ecco, lei ha espresso l'auspicio che possa procedere in modo spedito e positivo il riconoscimento del cammino di santità di Padre Ricci.
Sì, perché in diocesi è stata aperta la fase diocesana negli anni Ottanta, in concomitanza con il quarto centenario dell'ingresso di Padre Matteo Ricci in Cina. È stata chiusa anche la fase diocesana, adesso in accordo con i padri gesuiti che hanno la postulazione di questa causa e anche la congregazione, stiamo integrando il materiale prodotto in quella circostanza e c'è davvero non solo la disponibilità ma il grande interesse da parte di tutti per approfondire le virtù eroiche di questo missionario gesuita maceratese e credo che ci sono buoni auspici proprio per poter proseguire in modo positivo su questa strada.
In questo senso la mostra in Vaticano è un elemento dal punto di vista pastorale, ecclesiale ma anche culturale di grande importanza?
Di grandissima rilevanza sia per la qualità della mostra in sé sia per i contenuti che riesce ad esprimere e a manifestare proprio perché va al cuore anche dell'opera missionaria di padre Matteo Ricci e al suo grande profilo intellettuale e culturale. Dall'altra parte è la prima grande iniziativa, ne seguiranno altre addirittura in Cina, ci saranno altre mostre e poi avremo in marzo dell'anno prossimo un grande convegno internazionale a Macerata che sarà preceduto da una giornata di studio presso l'Università Gregoriana, il 2 marzo a Roma e il 4-6 marzo poi a Macerata.
Grazie Monsignor Giulio Dori per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie davvero dunque al Vescovo di Macerata Tolentino Recanati Cingoli Trei, a Monsignor Giulio Dori. Avete sentito anche una ricostruzione della biografia di padre Matteo Ricci, al quale viene dedicata questa mostra in Vaticano dal 30 ottobre al 24 gennaio, ai crinali della storia padre Matteo Ricci fra Roma e Pechino. Avete sentito quante sono le iniziative per questo 400° della morte del gesuita di Macerata, gesuita che riuscì in un'impresa che vista dall'Europa sembrava allora impossibile: adeguare la fede cristiana e le conoscenze occidentali alla cultura cinese. Perché Ricci ebbe successo dove molti avevano fallito? Quale fu la peculiarità del metodo di evangelizzazione e inculturazione attuato da padre Ricci in Cina? Ne abbiamo parlato con un padre gesuita, padre Davide Magni, che lavora presso la redazione di Popoli, il mensile internazionale dei gesuiti. Anche Popoli ha in cantiere diverse iniziative per questo 400° della morte di padre Ricci. Sentiamo cosa ci ha detto padre Magni.
Thank you. Innanzitutto forse bisognerebbe definire cos'è l'inculturazione, che è un termine per noi ormai entrato a far parte del lessico comune e che dice in realtà quello che da sempre fa la Chiesa. Giovanni Paolo II la sintetizzava nel 1979 come quella trasformazione intima dei valori autentici, culturali, mediante l'integrazione del cristianesimo nelle varie culture. L'inculturazione significa l'incarnazione della vita e del messaggio cristiano in una concreta area culturale, in modo tale che questa esperienza non solo riesca ad esprimersi con gli elementi propri della cultura in questione, che sarebbe soltanto un adattamento superficiale, ma diventi il principio ispiratore, normativo e unificante che trasforma e ricrea quella cultura, dando origine a una nuova creazione. Si tratta comunque dell'esperienza cristiana del popolo di Dio che vive in un'area culturale determinata, assimilato i valori tradizionali della propria cultura e si apre alle altre culture. L'atteggiamento necessario per questo e indispensabile è quello che anche negli esercizi spirituali, qui sta la peculiarità del metodo di Matteo Ricci, è il cosiddetto presupposto, ovvero del salvare l'affermazione del prossimo, ovvero quella disponibilità di amichevole apertura nei confronti della cultura che si incontra. Matteo Ricci entra a far parte anche del patrimonio letterario della tradizione cinese, della straordinaria e ricchissima tradizione cinese che lui incontra con un testo, il De Amicizia, che proprio anche nella mostra in Vaticano è esposto, proponendosi come un interlocutore capace di cogliere la peculiarità di quella cultura straordinaria, il primo occidentale che è stato capace di entrare in questa forma di dialogo non soltanto come scienziato, bensì come missionario, cioè portatore del messaggio evangelico. Ora, Matteo Ricci è il pioniere dell'inculturazione, ora riflettere sulla sua eredità però per chi oggi è impegnato nell'annuncio del Vangelo diventa fondamentale. Per noi ormai è evidente che l'attuale contesto multietnico e multiculturale impone il dialogo tra le religioni e le culture quale un'esigenza prioritaria. Ora, le vie attraverso le quali questo obiettivo è realizzabile non sono scontate. Matteo Ricci rappresenta un paradigma adeguato a rispondere a queste domande.
Quanto il metodo utilizzato da padre Matteo Ricci in Cina nel XVI secolo traeva spunto dall'attività missionaria della Compagnia di Gesù in quel secolo?
Matteo Ricci incarna per primo in maniera esplicita quella che appunto è la modalità di annuncio del Vangelo tipica degli esercizi spirituali, tipica della spiritualità ignaziana. Matteo Ricci è colui che per primo li mette a punto incontrandosi con una cultura straordinariamente ricca che quindi richiede la comprensione di ciò che è essenziale, fondamentale del Vangelo e ciò che invece è supplementare, ciò che invece non è proprio del Vangelo. Compie quel lavoro straordinario che già Tommaso d'Aquino fece introducendo Aristotele nel sistema teologico e questo appunto è il tipicum della spiritualità degli esercizi ignaziani che vede nell'incarnazione la modalità di Dio che entra in relazione nell'umanità con l'umanità, partendo dall'umanità.
In questo senso lo aiutarono sicuramente gli studi che aveva fatto al Collegio Romano nella seconda metà del 1500.
Sicuramente, come mai è stato ampiamente dimostrato, e non dimentichiamo che Matteo Ricci viene prima anche tutto quel metodo scientifico che avviene con la rivoluzione galileiana. Matteo Ricci muore nel 1610, quindi tutta quella vicenda di Galileo a lui rimane lontana. Tuttavia fa parte del curriculum e della formazione del teologo le scienze umane, perché quelli sono luoghi teologici, ovvero luoghi dell'esperienza di Dio. Non si studia la scienza o la geometria per andare a convertire in maniera strumentale, come invece è anche la critica un po' di una certa storiografia anti-ecclesiale, anticlericale, anticristiana, di matrice anche francese. E quello fa parte del curriculum perché quello è il luogo dell'esperienza di Dio, luogo attraverso la quale si rende lode al Creatore attraverso l'approfondimento di quello che è l'immagine e somiglianza di Dio a cui l'uomo è stato fatto.
Ecco, è stato scritto che se al Collegio Romano Padre Ricci aveva imparato a rivedere in una prospettiva cristiana le opere antiche, i classici, in Cina lui attuò questo metodo riconsiderando in senso cristiano la saggezza confuciana.
È una tesi anche ampiamente dimostrata nella ricognizione delle opere del Ricci stesso. Citavamo prima De Amicizia, ma anche il trattato che fa sul vero significato del nome di Dio, così, del Signore del Cielo, è quel primo tentativo di fare una teologia cristiana partendo dall'esperienza cinese, quindi una rielaborazione con categorie completamente diverse, perché il pensiero cinese non procede alla nostra maniera aristotelica. Questo enorme sforzo che continua adesso ha Matteo Ricci, uno dei pionieri, se non il primo in assoluto, tenendo conto che lui parte da zero, non aveva a disposizione a dei lavori precedenti ai suoi, dobbiamo arrivare a fondare le radici alle esperienze nestoriane del VI-VII secolo, per cui non si può nemmeno pretendere da Ricci che sia riuscito a fare tutto, però quello che ha fatto è l'apertura a tutto il resto.
Questa capacità di accostare un'altra cultura e di far sposare culture diverse sicuramente lo fa diventare un personaggio che va al di là della storia della Chiesa.
È una di quelle espressioni della storia dell'umanità con la quale la Chiesa entra in dialogo, con la quale la Chiesa fa parte, quindi è parte della storia della Chiesa.
Padre Magni, per chiudere, quali sono le iniziative che il Centro San Fedele di Milano, in particolare la redazione della vostra rivista Popoli, hanno in programma per questo 400° della morte di Padre Ricci, che cadrà proprio il prossimo anno?
Sul nostro mensile Popoli pubblicheremo ogni mese un inserto speciale nel quale, dopo un'iniziale ricognizione dell'opera di Matteo Ricci quale missionario e pioniere dell'incontro tra Cina ed Europa, si approfondirà l'interazione tra i gesuiti che lo seguirono e gli intellettuali cinesi. Dunque la storia delle relazioni tra Occidente e Cina non è solo la vicenda di scambi economici o tecnologici come oggi siamo portati a pensare. Anzitutto è la realtà, tuttora in sviluppo, dell'incontro tra la saggezza cinese e la spiritualità cristiana. Allora, con l'apporto di studiosi sinologi gesuiti e laici cinesi e occidentali, approfondiremo gli aspetti della portata innovativa dell'opera di Matteo Ricci, ogni mese un inserto. Il 23 gennaio è previsto un convegno nel quale interverrà il generale della Compagnia di Gesù, ci sarà una mostra d'arte nella quale questa approccio e di inculturazione tra patrimonio e visioni occidentali e orientali saranno sviluppate. Ci sarà una tavola rotonda alla quale interverranno sinologi, gesuiti e laici dall'Europa e anche dalla Cina, e si concluderà alla sera con un concerto nella quale per la prima volta verranno eseguite in Italia dai solisti della Scala delle musiche composte da Joseph Marie Amiot, che è un gesuita successivo a Ricci alla corte di Pechino, e di altri missionari gesuiti che hanno fatto e fanno della musica un luogo peculiare dell'inculturazione del Vangelo nella liturgia. Questo il 23 gennaio.
Grazie dunque a Padre Magni, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Popoli.
Grazie a voi Fabio, buon lavoro a tutta la Radio Vaticana.
E noi ci fermiamo qui, tema della trasmissione di oggi, la mostra Ai crinali della storia, padre Matteo Ricci 1552-1610, fra Roma e Pechino, una mostra allestita presso il braccio di Carlo Magno in Vaticano dal 30 ottobre fino al 24 gennaio 2010. Grazie al Vescovo Monsignor Giulio Dori per essere stato con noi, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi e poi la seconda parte di questa trasmissione con nuove interviste proprio a proposito delle diverse iniziative che riguardano questo anniversario che riguarda la vita di padre Matteo Ricci. Restate con noi dunque.
La giornata del risparmio napoletano, impegno straordinario per superare la crisi. Berlusconi ha iniziato una lenta ripresa, il peggio è passato. Ahmadinejad apre sul nucleare, sia lo scambio di uranio con l'estero, l'accordo dice sarà il banco di prova dei rapporti con l'Occidente. Il presidente dell'ANM Palamara non esclude lo sciopero. Maggioranza su riforma consulteremo i magistrati, l'opposizione no a leggi per il Premier. A Napoli altre due vittime dell'influenza A, un 65enne e un ergastolano 50enne, entrambi soffrivano di gravi patologie. In un video l'esecuzione di un boss a Napoli, immagini diffuse dalla procura per identificare killer e complice. Juve Show travolge la Sampdoria 5-1, si propone come l'anti-Inter impegnata stasera contro il Palermo. Buongiorno dal TG1, economia in primo piano, tutto ruota intorno alla giornata del risparmio. In un messaggio il Presidente della Repubblica Napolitano scrive che ci vuole un impegno straordinario per superare gli effetti della crisi e per contenere le tensioni che si vanno producendo sul piano sociale. Per il Presidente del Consiglio Berlusconi il peggio della crisi finanziaria sembra sia alle nostre spalle. Al convegno delle casse di risparmio gli interventi del Governatore della Banca d'Italia Draghi e del Ministro Tremonti. Il servizio è di Dino Surgonà.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30. L'abbiamo ascoltata come sempre qui sulla Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo l'appuntamento con la nostra informazione alle ore 14 con il radiogiornale della Radio Vaticana. 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Passiamo ora alla seconda parte della nostra diretta. Saluto ancora in console Mario Scatton, in regia Efa Rohrmann ed Elena Colson. Io sono Fabio Colagrande. Ci stiamo occupando oggi della mostra Ai crinali della storia. Padre Matteo Ricci tra Roma e Pechino, presentata proprio ieri in Vaticano. Questo pomeriggio l'inaugurazione, una mostra promossa dal Comitato per le celebrazioni del quarto centenario di Padre Matteo Ricci in collaborazione con i Musei Vaticani, la Curia Generalizia della Compagnia di Gesù e la Pontificia Università Gregoriana. In linea con noi, e lo ringraziamo molto, l'onorevole Adriano Ciaffi, che è presidente proprio del Comitato per le celebrazioni del quarto centenario della morte di Padre Ricci. Ben trovato, avvocato Ciaffi, buonasera.
Grazie, buonasera.
Ecco, dunque possiamo dire che con questa mostra entrano nel vivo le iniziative che il Comitato Ricciano ha programmato fino a tutto il 2010. Sono tante queste iniziative, che significato assume e che valore ha questa mostra in Vaticano che apre un po' una serie di eventi?
La mostra in Vaticano, che oggi pomeriggio alle 17.30 verrà inaugurata, vuole preparare questo anno del quarto centenario dalla morte di Padre Matteo Ricci, che capita in un momento di grande attualità per la figura di Padre Matteo Ricci, che portò la cultura europea in Cina 4 secoli fa. In realtà la mostra vuole ripercorrere non solo la persona, il messaggio, la grande multiforme esperienza di padre Matteo Ricci come missionario cattolico, come scienziato, come grande umanista, ma vuole anche rigettare questo ponte ideale che il viaggio di padre Matteo Ricci da Roma a Pechino rappresentò 4 secoli fa, un seme gettato che oggi vogliamo sperare germogli. Oggi la Cina è protagonista nel mondo, questa è la grande novità, nel nome speriamo dei valori di padre Matteo Ricci, nel segno dell'amicizia, l'inculturazione fra diverse esperienze umane nella storia degli uomini, si va verso una convivenza pacifica segnata dall'integrazione culturale sui valori, grandi valori umani e religiosi che padre Matteo Ricci portò in Cina.
Ecco, onorevole Ciaffi, il comitato dedicato a Padre Ricci che lei presiede è fortemente radicato nel territorio, perché è composto da diocesi di Macerata, comune e provincia di Macerata, regione Marche, università di Macerata, enti che aderiscono all'istituto Matteo Ricci, camera di commercio, quindi diciamo così che questo anno ricciano, che è il prossimo, in realtà voi avete già iniziato da un po' di tempo a celebrarlo con diverse iniziative. Qual è un po' la reazione sul territorio anche della popolazione, della gente, quando sente parlare di questa figura che a Macerata forse è conosciuta ma altrove un po' meno?
Macerata ha dato i natali a padre Matteo Ricci, lo ha sempre celebrato e 100 anni fa, padre Tacchi Venturi, un altro grande gesuita, celebrò il terzo centenario con la pubblicazione dei grandi prestigiosi volumi delle sue opere. E poi da Macerata è partito il grande convegno del 1982, iniziatosi su padre Matteo Ricci all'Università di Macerata, con la presenza delle autorità locali e governative, e concluso all'Università Gregoriana con la partecipazione solenne di Giovanni Paolo II, il nostro pontefice. Nasceva allora la possibilità, dietro la distensione, lo scongelamento del sistema cinese, di un nuovo incontro fra l'Europa e la Cina nel nome di padre Matteo Ricci. Da allora è stato un susseguirsi di iniziative, esposizioni, convegni internazionali, i centri di studio del messaggio di padre Matteo Ricci ormai sono presenti in tutto il mondo, da San Francisco fino a Tokyo, a Pechino, a Parigi, e nel nome di questo grande anticipatore del corso della storia, appunto la mostra di oggi si intitola Sui crinali della storia da Roma a Pechino, quest'anno nel 2010 vogliamo ripercorrere questo viaggio, ma la Cina intelligentemente nello stesso anno, al culmine del suo protagonismo mondiale dopo le Olimpiadi, la celebrazione dei 60 anni della Repubblica Cinese, quest'anno il prossimo anno la grande esposizione universale di Shanghai, vuole ricordare anche lei, con iniziative culturali ed artistiche qui in Italia, l'anno della Cina in Italia. Quindi sul ponte gettato da padre Matteo Ricci si va e si ritorna, due popoli si incontrano nel nome dell'amicizia. Il primo volume che pubblicò padre Matteo Ricci in Cina fu appunto sull'amicizia, dove raccoglie tutte le massime sull'amicizia che dai tempi antichi, classici fino al suo tempo, avevano segnato l'incontro pacifico tra i popoli.
Ecco, onorevole Ciaffi, per chiudere vogliamo ricordare alcune delle principali iniziative, oltre a questa mostra che apre in qualche modo l'anno ricciano, che ha curato il comitato che lei presiede.
Brevemente, la mostra inizia qui tra le braccia della Basilica di Pietro per estendersi alla Cina. Alla Cina, il Capital Museum, dopo la chiusura della mostra romana, a fine gennaio, a febbraio, aprirà la prima tappa della mostra itinerante, che da Pechino andrà a Shanghai, al Shanghai Museum, e poi a Nanchino e poi finirà a Macao, il punto di approdo in Cina del grande viaggio di padre Matteo Ricci. Oltre alle esposizioni sarà il completamento della pubblicazione dell'opera Omnia di padre Matteo Ricci con la traduzione a volte cinese, inglese, italiana, e vi sarà anche il coinvolgimento, come lei accennava, non solo del territorio maceratese, lo ricorda come il suo più grande figlio, ma anche della gioventù di tutta Italia attraverso concorsi scolastici che sono arrivati alla terza sezione, quella finale, il concorso nazionale preceduta negli scorsi due anni dalla sezione locale marchigiana, la sezione dell'Italia centrale, tutti gli alunni che le classi che vogliono partecipare agli istituti medi superiori si eserciteranno su ricerche e progetti attorno a padre Matteo Ricci, che verranno poi premiati alla fine del 2010. Una grande mostra filatelica, cartotecnica e artistica su padre Matteo Ricci si terrà alla fine del 2010 a Macerata, e la la cui stagione lirica al Rimacerato Opera Festival è proprio intitolata Maggior Gloria di Dio, che si aprirà nel nome di Padre Matteo Ricci con il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, un musicista tanto caro a Padre Matteo Ricci, che apprezza la musica proprio nella chiesa di San Filippo Neri vicino al Collegio Gesuita di Macerata. Altre iniziative sono in programma, già nella fine dell'anno tutti i marchigiani del mondo si riuniscono a Macerata nel nome di Padre Matteo Ricci. Il tema è il viaggio, questo viaggio in termini reali e metaforici di Padre Matteo Ricci, che porta gli uomini ad incontrarsi nella società globale. Finiremo le celebrazioni con un grande convegno internazionale fra tutti gli istituti Ricci del mondo, sia universitari sia di ricerca extrauniversitaria, che, come dicevo, legano tutti i continenti nell'approfondimento di questa grande figura che è di grandissima attualità, specie oggi che la Cina vuole anche lei aprirsi alle regole di un mondo globale in cui l'amicizia e la pacifica convivenza permetta l'espressione, la cosiddetta inculturazione di tutte le culture segnate dagli stessi valori di base.
Grazie davvero onorevole Ciaffi, ricordo è stato con noi Adriano Ciaffi, presidente del comitato promotore per le celebrazioni del quarto centenario della morte di Padre Matteo Ricci. Tantissime le iniziative, noi abbiamo ricordato questa mostra che si apre, si inaugura oggi pomeriggio in Vaticano. Buon lavoro, buona inaugurazione.
Grazie, un saluto.
Allora ricordiamo la mostra I crinali della storia, Padre Matteo Ricci fra Roma e Pechino, questo pomeriggio nell'atrio dell'Aula Paolo VI l'inaugurazione. All'odierna cerimonia interviene il Cardinal Giovanni Laiolo, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e del Governatorato della Città del Vaticano, e poi altre autorità e rappresentanza proprio del comitato promotore per queste celebrazioni, e interverrà anche Pierluigi Pizzi, che è direttore artistico dello Sferisterio Opera Festival di Macerata. Ci ricordava poco fa l'onorevole Ciaffi anche l'importanza che avrà la musica per quanto riguarda la celebrazione di questo centenario. La mostra che si apre al braccio di Carlo Magno è una mostra che presenta 150 opere suddivise in 5 sezioni. L'allestimento è curato dal maestro Pierluigi Pizzi, ci sono opere come Il ritratto di Matteo Ricci, fatto da un suo discepolo in occasione della morte, strumenti scientifici, cartografie, il mappamondo, il manoscritto dell'amicizia, che fu il lasciapassare di Padre Ricci nel mondo dei letterati cinesi, per ripercorrere la vita e l'opera di questo missionario, uno dei più grandi ambasciatori della cultura occidentale in terra d'Oriente, un gigante della fede e dell'amicizia tra i popoli. Un personaggio che ha tante facce, scienziato, sinologo, missionario. Come condensare tutte queste prospettive in una sola mostra? Benedetta Capelli l'ha chiesto al professor Antonio Paolucci, il direttore dei Musei Vaticani e curatore proprio dell'allestimento. Ascoltiamo.
Devo dire che ha avuto un grosso merito l'allestitore, lo scenografo Pierluigi Pizzi, il quale ha giocato la mostra su due colori. Uno è un azzurro ghiacciato e luminoso, e questo è il colore dominante nella sezione dell'Occidente, insomma l'Italia, Roma, l'Europa dalla quale veniva Matteo Ricci. L'altro invece è il colore rosso imperiale, il colore delle lacche cinesi. e questa è la parte che riguarda il nuovo mondo che Matteo Ricci ha abitato, e ha scoperto e ha assorbito. Quindi due mondi che si confrontano e hanno il loro trade union proprio in Matteo Ricci negli anni che vanno dal 1580 al 1610. E siccome Pizzi è molto bravo, ha messo il due fuochi che dominano il primo e il secondo settore. Il settore cinese è dominato dal grande altare di Confucio che viene dal Museo Etnografico Missionario Vaticano. Di fronte c'è l'immagine di Buddha, il Gotama Buddha, compassionevole e sorridente. Ecco. Mentre invece il fuoco della Pars Occidentis è un grande, bellissimo quadro di Pierpaolo Rubens, con la glorificazione di Ignazio di Loyola, che viene dalla Chiesa del Gesù di Genova.
Cinque sono le sezioni dell'allestimento, l'ultima è l'eredità e l'inculturazione.
L'eredità, io ho scritto con una certa ironia che ci voleva un paese comunista e ateo come la Repubblica Popolare Cinese di oggi per esaltare il ruolo di Matteo Ricci. Infatti per la Cina di oggi Matteo Ricci è uno dei padri fondatori della civiltà cinese. Nel Millennium Center di Pechino, che è il luogo cerimoniale del partito e del governo, c'è un fregio in marmi policromi di grandi dimensioni che racconta in sintesi la storia cinese. Sono tutti cinesi, non ci sono stranieri a eccezione di due italiani. Uno è Marco Polo, l'altro è Matteo Ricci. I cinesi hanno scelto nelle culture del mondo due soli stranieri, tutti e due sono italiani. Questo per dire chi è oggi per i cinesi Lima Dou, come lo chiamano loro.
E quindi abbiamo parlato della figura e del peso di Matteo Ricci nel passato. Oggi cosa rappresenta ancora questo gesuita?
Ecco, lui ha dimostrato con grande anticipo sui tempi, secondo me, che quando si entra a contatto con una cultura diversa bisogna diventare mimetici di quella cultura. Bisogna farsi liquidi, flessibili, bisogna farsi penetrare in qualche modo dalla sensibilità, dallo spirito del popolo che ti ospita.
Chi non conosce padre Matteo Ricci, cosa consegna questa mostra?
Questa capacità seduttiva e coinvolgente della cultura, perché lui non è che va in Cina a predicare il cristianesimo, questo lo fa in modo obliquo, lui porta lì la cultura d'Occidente, porta la modernità occidentale di tipo scientifico e tecnologico e lui seduce il popolo e soprattutto la corte imperiale con queste cose.
Se lei dovesse scegliere un'immagine che questa mostra contiene per raccontare Matteo Ricci, quale sarebbe?
Ma io sceglierei l'Atlante della Cina. Matteo Ricci si fa anche cartografo per il suo imperatore, imperatore di Cina, rappresenta la Cina e lo fa con grande abilità perché fa capire in modo graduale che al mondo non c'è solo la Cina, ci sono anche le altre nazioni, gli altri continenti, no? Non era facile farlo accettare dalla cultura cinese e lui ci riesce, fa un'operazione scientifica che introduce qualcosa di nuovo e riesce a farlo accettare.
E ringraziamo dunque Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani e curatore della mostra Ai crinali della storia, padre Matteo Ricci fra Roma e Pechino, che abbiamo ascoltato in questa intervista. Il professor Paolucci l'abbiamo ascoltato, intervistato da Benedetta Capelli. Vi ricordo che questa mostra si apre domani e sarà aperta fino al 24 gennaio 2010 nel braccio di Carlo Magno, allestita proprio nel braccio sinistro del colonnato guardando la Basilica Vaticana. A questo punto noi chiudiamo la nostra diretta come sempre con un collegamento con il CIS Viaggiare Informati per sapere il traffico che c'è in questo momento a Roma alle 13.51. Saluto Roberto Atturo.
Sì, ciao Fabio, un saluto agli ascoltatori, naturalmente a te. Per quanto riguarda il traffico, note che riguardano intanto il tratto urbano dell'autostrada 24, interessato da rallentamenti sia per chi sta uscendo dalla città e sia per chi entra a Roma. Per quanto riguarda la tangenziale est, anche qui traffico intenso e rallentamenti da largo Settimio Passamonti a Viale Castrense in direzione San Giovanni. Poi in via Cavour, anche qui rallentamenti per il traffico intenso da largo Visconti Venosta a largo Corrado Ricci e poi ancora segnalazione di strada chiusa al traffico, in questo caso si tratta di via Isernia, siamo tra via La Spezia e via Taranto, probabilmente, anzi sicuramente a causa di lavori. Altra notizia riguarda la riduzione di carreggiate, anche qui si stanno facendo dei lavori su via Nomentana, direzione Roma Centro, attenzione, altezza di via Val d'Aosta, quindi anche qui potrebbero crearsi dei rallentamenti. E poi una manifestazione viene segnalata con difficoltà di circolazione, noi siamo in via l'Europa, quindi nel quartiere Eur, con un corteo dalla sede delle Poste a via Beethoven, è un corteo che interesserà, proprio interessa in questi minuti, in queste ore, questa zona dalle 13 alle 15. E per il momento è tutto, vi ricordo il 1518, numero verde gratuito per le informazioni sul traffico, e vi restituisco la linea.
Grazie davvero Roberto Aturo, grazie a tutte le voci del CIS Viaggiare Informati che ci danno questi aggiornamenti sulla situazione del traffico in città. 1518 è il numero gratuito del Centro Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale per saperne di più. Tra circa 6 minuti il radiogiornale della Radio Vaticana. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate con noi.